ma parlo volentieri perché è scomparso l'incidente ormai dai media, dai telegiornali, non se ne parla più e si è sedimentata nella mentalità della gente una versione falsa di quello che è avvenuto, perché c'è andata una versione rassicurante che uno dei terremoti più grandi della storia, poi non aveva danneggiato i sensibili reattori, poi è arrivato lo tsunami, quindi è una cosa eccezionale, perché si cerca sempre di archiviare incidenti nucleari come una cosa eccezionale che non si può ripetere. Invece dai dati che si stanno recuperando a poco, stanno emergendo nel sito della TEPCO, l'azienda che è proprietaria dei reattori, il quadro è completamente diverso, perché il terremoto è stato enorme, di grado 9, e nell'epicentro, che però era il mare, lontano da Fukushima. Sì. Fukushima si valuta che si tratta di grado 7 e i risultati dei sismografi che a questo punto sono reperibili danno quasi tutti un terremoto inferiore al terremoto di progetto, quindi non è vero che i reattori hanno retto. Oltretutto l'incidente, almeno in alcuni dei reattori, è iniziato prima dell'arrivo dello tsunami. Il reattore numero 1 è stato severamente danneggiato, il nocciolo è stato scoperto per il terremoto, sì, si è cominciato prima.
Quindi il mito dell'efficienza tecnologica nipponica è completamente smentito dall'evidenza che la natura fa quello che vuole.
Guardate, se non si parla della recessione economica in cui è entrato il Giappone, che è dovuta più alla resistenza nucleare che non allo tsunami, perché la gente non sa che questa potenza tecnologica, portata sempre come esempio, ha un territorio in cui la rete elettrica è divisa in due, il nord e il sud hanno reti elettriche a frequenze diverse, perché sono state create quando il Giappone era ancora un paese feudale, prima della seconda guerra mondiale. Una parte del paese ha acquistato tecnologia tedesca e l'altra parte tecnologia americana, e c'è una differenza di frequenza, quindi il nord e il sud non possono scambiare energia. A questo punto il nord è in crisi energetica drammatica, perché la maggior parte dei reattori sono chiusi e producevano il 30% dell'energia elettrica, e quindi la recessione economica riguarda proprio le difficoltà dell'industria, le difficoltà di base dell'economia giapponese, e derivano soprattutto dallo tsunami, quindi dall'incidente nucleare. Quindi si vede come il nucleare metta proprio le economie a repentaglio, con rischi gravi, insomma una recessione economica da cui non si sa bene il Giappone come uscirà. Questi incidenti ormai si sa, guardate che anche il conteggio del numero di incidenti in Giappone, 3 reattori sono stati severamente danneggiati con fusione quasi totale del nocciolo, almeno nel reattore numero 1 c'è la fusione totale del nocciolo, che è la seconda volta nella storia, benché avvenuta soltanto a Chernobyl, ma 3 reattori erano spenti. Ora la gente dovrebbe pensare, se quei reattori fossero stati accesi, l'incidente sarebbero stati 6. Poi le piscine di decontaminazione del combustibile, dove c'erano accumulate un numero enorme di sbarre, soprattutto nel reattore numero 4 che era spento, sono state danneggiate. È stata la prima volta nella storia, ci sono studi adesso allarmi negli Stati Uniti sul fatto che le piscine di combustibile in tanti reattori degli Stati Uniti sono a rischio, e quindi la riprogettazione dei sistemi di emergenza, l'adeguamento comporterà dei costi. Il nucleare era già fuori mercato, era sostenuto, è l'energia più sovvenzionata che scarica sul pubblico una serie di costi. In Giappone i costi dei risarcimenti per l'incidente mica si accolla alla TEPCO, è lo Stato e quindi i contribuenti che pagheranno i danni. L'industria nucleare non è responsabile se non in minima parte dei danni e dei risarcimenti, quindi era già sovvenzionata in maniera scandalosa. A questo punto veramente si va fuori mercato, perché l'adeguamento, se sarà serio, dei sistemi di sicurezza porterà completamente fuori mercato questa tecnologia. Il movimento nel mondo sta crescendo, prima citavate l'esempio della Germania che ha deciso di chiudere i reattori, la Svizzera che ha deciso di soprassedere ai progetti che aveva, ma questo andrà a macchia d'olio. Negli Stati Uniti c'è un solo reattore in costruzione dopo 30 anni che non se ne costruiva, non c'era il rilancio del nucleare e tantomeno ci sarà adesso, quindi noi dobbiamo veramente unirci, far fronte comune con un movimento in tutto il mondo che sta crescendo, anche in Germania il movimento per l'uscita dal nucleare sta crescendo, e dare la spallata definitiva a questa tecnologia.
Ecco, da questo punto di vista forse la posizione ancora un po' preoccupante a livello internazionale sono quelle di Cina e di India.
l'India ha intenzione di andare avanti come un carro armato, a costo di reprimere anche con dei morti le grandi manifestazioni popolari che si oppongono a questi progetti. Quindi anche lì non so poi quanto riusciranno ad andare avanti. La Cina sì, non ha detto di fermarsi, ma ha detto però che rivedrà i progetti che aveva in cantiere, quindi anche lì io credo che alla fine ci sarà perlomeno un rallentamento. La costruzione delle centrali, teniamo conto che non si fa in pochi anni, ci sono delle centrali al mondo in costruzione da più di 20 anni, non solo quella in Finlandia che ha raddoppiato i tempi, i costi, che sarebbe la costruzione del primo reattore di cui Berlusconi vorrebbe comprare 4 esemplari, che per ora è solo un prototipo che non ha funzionato da nessuna parte, ma ci sono progetti di reattori in costruzione da più di 20 anni, c'è una tecnologia che non può reggere. Se in un'economia di mercato, anche se a noi non piace l'economia di mercato, ma è quella che ci fanno credere, il nucleare è fuori mercato completamente, non si può costruire se non avessi tutte queste sovvenzioni. Certo, la Cina e l'India hanno un'economia di tipo diverso da quella, soprattutto la Cina, però io credo che la Cina una parte dei progetti perlomeno li rivedrà. È vero che la Cina ha fame d'energia, si basa molto sul carbone attualmente, ma sviluppa anche le rinnovabili, e io sono convinto che questo sia il momento giusto veramente per dare una spallata a livello mondiale, continuare a sensibilizzare la gente. Diciamolo che Fukushima è stato molto più grave di quello che si è detto.
Scusa, chiedevamo se ci sono delle conseguenze oggettive sull'atmosfera anziché sull'acqua riscontrate.
Siamo quasi agli antipodi, ci sono delle cose, sono arrivate, ma anche qui i dati non ci vengono forniti, si trovano ancora i dati aggregati sulla radioattività totale emessa, poi con molte riserve e molti dubbi, ma l'importante sarebbe sapere quanti radionuclidi pericolosi, cesio 37, cesio 134, stronzio 90, plutonio, e di questi ci sono state tracce anche negli Stati Uniti. Ora io concordo sul fatto che non bisogna spargere allarmismi ingiustificati, ma neanche dire non è successo niente. Insomma, qui l'inquinamento radioattivo dell'atmosfera, a partire dai test nucleari degli anni 50-60 e tutti i reattori nucleari che hanno funzionato e gli incidenti che ci sono stati, è talmente grave. Qui si parla di incidenti che mettono a repentaglio la possibilità, la sopravvivenza in regioni molto grandi per decine se non centinaia di anni, dove vivono decine di milioni di persone, perché il Giappone è uno dei paesi più popolati del mondo, i rischi di incidenti di queste dimensioni devono essere assolutamente esclusi.
Assolutamente, direi che l'unico modo per escluderli è eliminare le centrali nucleari, non ci sono alternative, questo è chiaro a tutti.
Non c'è alternativa. Il nucleare produce il 2% dei consumi totali di energia nel mondo, copre il 2%, quindi è una fonte energetica residuale che si può chiudere senza nessuna conseguenza, nessuna problema. L'uranio finirà prima del petrolio probabilmente, quindi non è un'alternativa, e quindi credo che veramente sarà indolore. Se la Germania pensa di chiudere 17 reattori senza preoccuparsi delle conseguenze, vuol proprio dire che la chiusura può essere indolore in tutto il mondo, tranne la Francia, che invece rischia un tracollo, ma è colpa loro.
Bene, sei stato chiarissimo.
A proposito, se hai tempo ancora per rispondere a due domande che arrivano via messaggio, potete chiedere al professore riguardo all'acquisto italiano di energia dalla Francia, acquisto che avviene la notte perché l'energia costa meno, energia che viene utilizzata.
Questa è colpa della Francia, che volendo coprire tutta la produzione elettrica, tutta la domanda elettrica con il nucleare, di notte quando la domanda diminuisce è costretta a svendere letteralmente la propria energia. Sul flusso di energia elettrica la compriamo noi, ma non è una necessità, perché quello che la gente non sa è che noi in Italia non solo abbiamo una potenza installata doppia, quindi potenza, la capacità di erogare energia su richiesta, su domanda doppia della domanda, quindi siamo in grado di coprirla anche se abbiamo un sistema inefficiente e l'energia costa molto cara, ma in Italia quello che la gente non sa e che l'Enel non dice, mi sembra veramente una cosa da denuncia penale, è che negli ultimi 10 anni abbiamo installato 22.000 megawatt di nuova potenza elettrica, l'equivalente di 12 delle centrali nucleari che si vogliono costruire. Non è calata la bolletta, che vuol dire che 4 centrali peggiorerebbero la situazione invece di migliorarla.